Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono: maestro, quando dunque accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerra e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
L'anno liturgico sta volgendo alla fine, domenica prossima è l'ultima domenica, e allora la Chiesa sceglie come brano di Vangelo quello che noi chiamiamo il discorso sulla fine. È l'ultima parola che Gesù dice prima di essere preso, processato, poi messo a morte, no? È un linguaggio tipico, a noi suona molto strano, perché mette insieme il dramma di Gerusalemme, che nell'anno 70 non è stata conquistata dai romani, mette insieme la fine del mondo, mette insieme i segni del cielo e i drammi della storia. Ma quello che colpisce in questo brano di Vangelo, che poi la liturgia riprende, è questo contrasto. Allora, da una parte sono preannunciati i terrori. Non credo che sia molto piacevole subire rivoluzioni, condanne, uccisioni, no? E dall'altro c'è una, come dire, non è un'esortazione, è neanche una promessa, è proprio come una verità affermata. Neanche un capello del vostro capo vi sarà tolto, qui sarebbe andrà perduto, neanche un capello. Allora, com'è che stanno insieme le due cose? Da una parte il terrore e dall'altra voi non perderete neanche un capello. Partiamo dalla prima lettura. La prima lettura è tratta dal profeta Malachia. Voi sapete che nella successione dei libri della scrittura la tradizione cristiana che ha assunto la Bibbia greca, cioè sarebbe la versione in greco della Bibbia ebraica, ma sempre fatta dagli ebrei, no? Il profeta Malachia è l'ultimo libro della scrittura, l'ultimo. E il profeta Malachia finisce con questo annuncio, no? Verrà il giorno rovente del Signore, e l'annuncio che verrà il profeta Elia a riconciliare i cuori in vista del Messia. Quando i Vangeli cominciano la narrazione della vita di Gesù, si rifanno al profeta Malachia e interpretano la venuta di Elia come Giovanni Battista. Cioè il profeta Malachia e l'inizio del Vangelo si saltano. Allora, il giorno tremendo, rovente, che farebbe paura del Signore, è poi percepito nella realtà di Gesù che muore in croce. Cioè è un giudizio che Dio dà sul mondo, ma con la sua morte. Quindi il terrore non è vi distruggerà, ma avverrà una cosa, un evento che rivoluzionerà il modo di leggere la storia, la vita delle persone e dei popoli, della Chiesa. Non è per noi una lettura facile, ma il tentativo è proprio quello di accogliere la straordinarietà, la singolarità della rivelazione di Gesù. E quando qui dice, no, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita, e perseveranza non vuol dire solo durata nel tempo, in greco si usa il sostantivo ipomoni, che sarebbe la pazienza, nel senso di nel tempo non perdete la qualità della tensione interiore. Allora, e questa è la novità dell'annuncio del Vangelo: se si riconosce in quell'inviato il disegno di Dio, cioè la manifestazione della grandezza e dell'amore di Dio per noi, questa manifestazione è talmente grande ed è talmente coinvolgente che tocca le radici dei cuori, in modo che qualsiasi prova succeda non viene in meno la qualità dell'esperienza dell'amore di Dio. Il contrasto sta proprio nel fatto che proprio quando c'è la prova si manifesta l'esperienza dell'amore di Dio. È un po' quello che noi diciamo il martirio, no? In questo periodo io sto leggendo molte cose, diciamo molte testimonianze dei nuovi martiri cristiani dalla Cina, in Medio Oriente e in varie parti del mondo. Una cosa che veramente mi colpisce, no? Allora, più all'esterno c'è il disastro, vale a dire in 5 minuti potete perdere tutto, ma non solo tutto nei vostri beni, tutto anche nelle vostre teste, in 5 minuti, senza nessun preavviso. E voi sapete questo, nel senso che può capitare, non è capiterà, può capitare realmente, no? Queste stesse persone, riferendosi alla fede, è come se dicessero: ma è questa la vita, perché quello che deve prevalere e la testimonianza rispetto all'amore di Dio, che noi abbiamo accolto accogliendo Gesù. La cosa che stupisce è che non c'è paura di questo. A volte io mi dico, ma se capitasse una persecuzione di questo tipo nei nostri paesi, salveremo la nostra fede? Può portarsi di sì, come può portarsi di no. Noi non è che conosciamo in anticipo, però la domanda resta lecita. In questo senso, la fede in Gesù del nostro cuore, cosa tocca? Va fino alle radici? La frase suonerebbe così nel Vangelo: se voi avete riconosciuto la manifestazione della grandezza, dell'amore di Dio per voi, in me, parla Gesù, in me, vuol dire che il vostro cuore non teme più nulla del mondo, perché ha fatto esperienza che ciò che costituisce la vita per il vostro cuore è esattamente questo amore. E questo arriva a tale profondità che le circostanze, la cronaca, diciamo la malevolenza degli uomini non possono toccare. È vero questo per noi? Allora, quando qui dice, no, con la perseveranza salverete la vostra vita, sarebbe, immaginate, uno mi pesta i piedi e io gli do anche una botta in testa, va bene, e io reagisco, no? Quando reagisco rispetto alla mia fede in Gesù, cosa succede dentro di me? Se io reagisco, vuol dire che immagino di pescare la mia vita nel mio diritto. Ma se io pesco la vita nel mio diritto, avrò mai un cuore pieno? Avrò mai una vita piena? Perché la vita è così soggetta alla, come diciamo, alla, chiamiamolo così, alla discrezione degli altri, che se uno ti vuole venire dietro e ti dà una coltellata nella schiena, te la dà, e tu puoi stare attento finché vuoi, non lo puoi evitare. Allora, se la vita è così precaria, noi possiamo essere pieni della vita se la vogliamo difendere in questa precarietà? No. Se invece la fede in Gesù, cioè lavora nel senso di attaccare le radici del mio cuore, capisco che la vita procede da quell'esperienza di quell'amore, e come dicevo nei giorni scorsi, cioè anche ieri, non dell'amore suo per me, ma dell'amore suo per tutti, e io accolgo questo, allora perché temere i miei fratelli? Perché temere che mi pestino i piedi? Con tutto il resto, perché temere? Questo perché temere si riferisce alla profondità e alla sincerità del nostro cuore per la fede in Gesù. Se Gesù dice con la vostra perseveranza, vuol dire che noi siamo esseri temporali, viviamo nel tempo, e tutto ciò che viviamo, guadagniamo, non avviene in un batter d'occhio, nel bene e nel male, o non nel male, può anche dire un batter d'occhio, ma il bene no. Allora, noi abbiamo bisogno di tempo. Se noi acconsentiamo a che il tempo lavori per noi, vuol dire che noi continuamente facciamo esercizio in questo senso, lasciamo spazio a che la fede in Gesù possa guadagnare tutto il nostro cuore, tutti gli anfratti del nostro cuore, però ci vuole tempo. Il tempo suppone che io non possa riferirmi a me in maniera astratta, in maniera eroica, in maniera proiettata. Ah, ma io voglio e farò, un cuore lo farò. C'è bisogno del tempo, c'è bisogno di una umiltà di fondo. E io dico così, se devo riconoscere l'umiltà a me, la devo riconoscere anche agli altri, no? Allora, perché devo esigere dagli altri la perfezione che io non ho? Allora, come il tempo vale per me, vale anche per gli altri. Come devo imparare a prendermi in umiltà? Posso anche imparare a prendere in umiltà gli altri. Così. Perché definirci nelle cose buone o cattive che noi abbiamo, se nel tempo possiamo cambiare? L'unica cosa che non cambia è questa fede in Gesù, se noi la lasciamo lavorare affinché circostanza per circostanza, situazione per situazione, giorno dopo giorno, possa guadagnare il nostro cuore. Se noi ci arrabbiamo perché facciamo un peccato, vuol dire che non abbiamo accettato di essere temporali, di essere nel tempo. Gesù sa questo, non è che ci accusa. Non si stufa. Questo della perseveranza è legato a noi abbiamo solo bisogno di tempo per poter garantire al nostro cuore quella qualità di amore che nel desiderio partecipiamo subito, ma nella concretezza della vita no. Allora, la forza di queste immagini, no, che ripetono, sono tutte le immagini della fine, quindi che fanno prevedere afflizioni, tormenti, no? Non è da leggere in senso chissà quali tormenti succederanno, ce n'è già abbastanza, non è che dobbiamo aspettarne di altri peggiori, già abbastanza quelli che ci sono. In gioco è, se Gesù annuncia questo, come dicesse, perché dovete aver paura? Perché dovete aver paura della vostra storia? Perché dovete aver paura della storia degli altri? Se lo sguardo è appuntato su di me. E questo sguardo appuntato viene proclamato proprio poco prima che Gesù subisca la sua passione. Con questa immagine del discorso della fine si chiude il racconto del Vangelo, che è in preparazione alla parte del Vangelo, quella che è costitutiva del Vangelo, cioè passione, morte e risurrezione. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Perché Gesù invita a badare di non lasciarli ingannare? In che senso noi possiamo essere ingannati dalle prove della vita? Secondo me in due sensi. Uno è quello di immaginare che la prova che noi subiamo sia, come dire, la prova definitiva. Superata quella, siamo a posto. Non ce n'è mai una definitiva. Allora, quello di lasciatevi ingannare è che la prova, proprio perché è prova, fa parte del tempo. E non c'è motivo di chiudersi, diciamo così, rispetto alla manifestazione del disegno di Dio in un modo o in un altro. Tutto può essere sempre riaperto, sempre. Dove noi possiamo ingannarci che se abbiamo cedito non si può fare diverso, e se siamo così non possiamo più, no. Allora non lasciatevi ingannare, tutto è sempre apribile, il regno di Dio è sempre alla porta del vostro cuore, sempre. Secondo, e questo sarebbe il secondo motivo del non lasciarsi ingannare, è che quando la prova è pesante, pesante nel senso proprio oppressiva, noi facilmente abbiamo questa conseguenza. Ma allora, ma devi capire che Dio è con noi. Ma allora ci ha sempre fregati. Allora, Dio sta da una parte e io dall'altra. Cioè, quello non lasciarti ingannare, qualsiasi prova avvenga, non è che Dio ci abbandona. Allora, guardando a Gesù e non guardando la nostra vita, guardando Gesù, noi possiamo superare questi, almeno questi due tipi di inganno. L'inganno che è una cosa definitiva e l'inganno del fatto che Dio ci lascia nella prova e senza da parte. Uno delle, forse degli aspetti più dolorosi e nello stesso tempo degli aspetti più consolanti della vita sono dati dal fatto che quando si subisce la prova, l'aspetto doloroso della prova è che noi possiamo restare delusi dall'amore di Dio. L'aspetto consolante è che qualsiasi gesto umano che noi possiamo o avere o fare ci può aprire al mistero dell'amore di Dio. Quello che è in gioco nel profondo è la delusione di una relazione. Se noi cediamo a questo, per noi è come dire le porte e le finestre si chiudono. E una volta che le porte e le finestre si chiudono, noi restiamo soli. La solitudine non si riesce a sopportare. E allora l'invito di Gesù è: non lasciatevi ingannare, non lasciatevi turlupinare, perché è la mia presenza, è quello che io ho operato da parte di Dio per voi, quello che è sempre aperto porte e finestre. E in questo senso, no, l'elemento di fiducia nella vita, e concludo, quando noi preghiamo nella prova, non preghiamo di essere risparmiati dalla prova, ma preghiamo perché nella prova non venga meno l'amore di Dio. Questo è che sarebbe poi il mistero della testimonianza del credente nel mondo, anche il martirio.